libri, storie e idee.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, buongiorno da Soletta, siamo in diretta da Soletta, io sono Lulli Epuri, ci troviamo in un posto gagliardamente chiamato Cantina del Vino, siamo in pubblico, abbiamo un folto pubblico qui presente per la puntata di Anna di Alice, appunto in diretta perché qui si svolgono durante questo lungo fine settimana le giornate letterarie di Soletta, intorno al tavolo quattro ospiti che andrò fra poco presentando e presenteremo naturalmente i loro libri che ve lo dico subito sono bellissimi, anche se non tutti ancora tradotti di italiano, ma lo saranno presto. Un folto pubblico, un programma ispirato a questa manifestazione nazionale e direi anche internazionale. Nati nel 1978 nella Saletta Superiore del Genossenschaft Kreuz, i Literaturtage arrivano quest'anno, pensate, alla 47esima edizione e non sono soltanto l'appuntamento delle scrittrici e degli scrittori, delle traduttrici e dei traduttori svizzeri, ma anche uno dei festival più rinomati della Svizzera. Queste giornate hanno ospitato nel passato anche pezzi da 90 come i premi Nobel Günter Grass, John Cozzia o anche dall'Italia Michela Murgia. Dalla fondazione al 2012 questo festival è stato diretto dall'indimenticabile Veronica Ieghi e da allora in poi diverse direttrici e direttori hanno preso il suo posto. Da quest'anno le giornate sono capitanate da Katrin Schlumberger. Gli ospiti e le ospiti di oggi e gli ospiti di tutta la manifestazione sono scelti da una commissione plurilingue. Allora, vi presento chi c'è intorno al tavolo. Insieme a me ci sono Zora Del Buono, buongiorno. Laura Acerboni, potete prendere il microfono e dire buongiorno se volete, ma non è un obbligo.
Buongiorno.
Buongiorno. Laura Acerboni,
buongiorno. Buongiorno.
Germano Zullo, buongiorno.
Buongiorno.
Gabriella Zalapi e alla tecnica abbiamo Tiziano Trotto e Gabriella Naboldi negli studi di Lugano. Il e le nostre ospiti sono uniti da una particolarità, sono cresciute, cresciuti o hanno vissuto o vivono in Svizzera, in Francia, a Berlino, ma con radici più o meno forti in Italia. Nella seconda parte del programma ci chiederemo anche che cosa significa questa caratteristica culturale che poi si riverbera sulle loro opere. Sono particolarmente felice, direi anche quasi un po' commosso, che oltre alla bellezza dei quattro libri di cui parleremo, questi libri raccontano legami sottili, profondi, non sempre facili, che tra l'altro si tessono tra un libro all'altro. Sono legami tematici, di stile ed emozione.
Alice. Alice.
Partiamo dalla prima ospite, Zora Del Buono, nata a Zurigo, formatasi al Politecnico Federale, ha lavorato dapprima come architetta e capocantiere per vari anni, in particolare a Berlino, prima di consacrarsi interamente alla scrittura. Ha cofondato la rivista Mare, di cui è stata redattrice responsabile dal 2008, e il suo primo romanzo esce nello stesso anno e si intitola Carnitz Verlangen, a cui hanno fatto seguito vari libri, tra cui Big Sioux nel 2010 e La Marescialla nel 2020, che ho qui sul tavolo. È un romanzo che è stato tradotto anche in italiano da Domenico Mugnolo per Keller. Ma il suo ultimo romanzo si chiama Seinetwegen, a causa sua, più o meno, traduzione letterale, è uscito l'anno scorso, è stato in lizza per il prestigiosissimo Deutsches Buchpreis, si è aggiudicato l'altrettanto ambito e prestigioso Schweizer Buchpreis. È un libro bellissimo, con una forma e una forza non tradizionale, una sorta di collage, inchiesta, tra l'altro molto innovativo dal punto di vista anche dello stile, molto profondo, che torna sulla morte del padre di Zora Del Buono, avvenuta quando lei era molto piccola. Un libro che contiene rimpianti, uno scavo anche del lato in ombra, delle vicende familiari molto lontane, proprio da recuperare, ma è anche un libro, direi, luminoso, proprio nella sua ricerca di affetti e di forze che vengono dal passato. Immagino, Zora Del Buono, che sia stato un libro difficile da scrivere.
Non era così difficile da scrivere, ma quando l'ho scritto, quando era finita, pensavo, ma che cosa ho fatto? Perché era così privato anche. Poi quando ho visto il testo, pensavo veramente, oh, ok. Ma scrive è un po' come un crimine, perché io sto cercando una persona, la persona che ha quasi, come si dice, ucciso il mio padre in un incidente di macchina, e io non sapevo se quell'uomo vive ancora o no, allora ero veramente in un drive, volevo sapere tutto, ma alla fine si è cambiato tanto per me, cose che non pensavo, anche con la madre, che non abbiamo mai parlato di questo incidente perché io non volevo che lei sia triste, allora non abbiamo parlato del padre, lei non voleva che io sono triste, allora lei non ha parlato con me, allora eravamo sempre zitte, e questo non era buono. E durante il lavoro, qualche volta quando diventava troppo emozionale, ho fatto quasi un stop e poi ho messo dentro nel text, come si dice, statistiche o cose strane sulle macchine negli anni 60, così che avevo un po' una pausa per
recuperarmi. Sì, effettivamente quello che fa anche la bellezza di questo testo, che però non è così nuovo nel suo modo di lavorare. Lei ha parlato di crimi, quasi di poliziesco, mi sembra che anche altri suoi libri, anche La Maresciallo in qualche modo sia un'inchiesta, un'inchiesta non nel senso poliziesco del termine, ma nel senso di girare intorno a un tema, una personalità, la Maresciallo, appunto la nonna, e proprio come se volesse costruire il libro lei stessa cercando quando scrive.
Esatto, e questo poi fa anche il lavoro interessante, quanto tu non sai ancora che cosa succede, ma io sempre sono architetta, allora ho un concetto, ho una struttura, normalmente socia quando inizio un libro, l'ultima pagina la conosco, cioè so dove devo andare, ma poi i cammini sono ancora diversi, qui non sapevo dove vado e questo per me era la nuova cosa, veramente non sapevo che cosa succede e sono tante sorprese successo.
E tra l'altro una delle caratteristiche del suo lavoro, ma proprio anche dall'inizio, fin dal primo libro, Carnitz Verlangen, è anche che c'è un forte intreccio tra la storia, come si dice con la S maiuscola, anche se un po' una banalità, spesso tra l'altro una storia traumatica, una storia di silenzi, una storia di traumi appunto, e la riflessione invece autobiografica, appunto penso alla figura della Maresciallo, che è un romanzo in cui si intrecciano le vicende subito successive alla Grande Guerra, alla Prima Guerra Mondiale, nella Valle dell'Isonzo, questa figura di donna, di nonna fervente gramsciana, che alla fine tra l'altro prende anche la parola in prima persona alla fine del libro, che cambia questo sistema dell'inchiesta per entrare addirittura e parlarci di romanzo. Mi sembra che sia un elemento importante per lei e anche tra l'altro per alcune delle nostre altre ospiti oggi, quest'idea di lavorare sul privato ma che è anche storia.
Sì, perché il privato non è tanto interessante. Chi si interessa per me?
Figure di nonna come questa?
Sì, la figura di nonna, ma noi siamo tutti fatti in un tempo, noi siamo solo bambini del nostro tempo e dobbiamo muoverci in queste dove siamo adesso e naturalmente veniamo di qualche cosa e i traumata o le cose, adesso avevamo anni tranquilli ma adesso ha cambiato, allora cambia anche noi, siamo tutti un po' più nervosi, un po' più diventiamo un po' strani, non so perché, vedi che il mondo cambia e vedendo adesso, perché io ho vissuto a Berlino come svizzera, sono andata a Berlino e ho visto, ok, i miei amici tedeschi hanno tante altre storie, tante altre trauma, io potevo scrivere sulle loro storie perché io l'ho visto da fuori, e questo era una cosa un po' più neutrale. E poi in Italia anche i nonni erano comunisti ma erano ricchi, allora era un po' una strana famiglia.
Si vergognavano anche della D maiuscola del buono.
Sì, esatto, che hanno cambiato, erano salon comunisti, come si dice in tedesco.
Comunisti da salotto,
sì,
anche in italiano.
Per me come bambina era super, perché
che bello i comunisti da salotto.
C'era tutto, ma avevano una... La nonna voleva veramente, la sua forma del comunismo era, lei voleva che per tutti la vita va così bene come per loro. Allora hanno fatto anche cose brutte per il comunismo. Sì.
In quest'ultimo libro invece c'è questa figura del padre, sì, che però è un padre non conosciuto in fondo, è un'inchiesta certo sulla morte del padre, ma anche per ritrovare dalla sua parte, Sanet Wegen, di trovare che cosa è stato in lei di questo padre.
Sì, e che cosa, anche come ha soffritto mia madre, come era negli anni 60, 70, una madre con una bambina senza padre. Io ero l'unica nella mia classe senza papà. Questo oggi non si può più immaginare, è quasi normale, ma da noi era diverso anche. Sono andato in quelle storie anche, ma poi alla fine anche ho trovato quel uomo che era colpevole, si dice.
Colpevole, certo.
E quello era poi anche la cosa interessante, che cosa ti fa con la tua vita quando tu hai preso la vita di un'altra persona. Cambia anche quelle, anche qua, ha cambiato anche lui. E questo era per me anche 60 anni dopo, adesso 61 anni, 62 anni, è successo 60 anni fa. Io non avevo mai l'idea di veramente andarci e chiedere, perché non potevo, perché la mamma non ha parlato. Allora non, adesso che è ammalata, c'è l'Alzheimer, lei, non posso più parlare con lui, ho perso lei come persona, per conversazione,
sì, certo.
E questo credo, poi in quel momento quando ho capito che ho perso la madre, ho cercato il padre, e per questo ho iniziato il libro.
Le proporrei di leggerci un breve passaggio. L'idea in questa trasmissione, siccome vi stiamo parlando praticamente da Soletta, quindi siamo qui in terra germanofoca, ma è che non leggeremo le traduzioni, ci sarà probabilmente una traduzione italiana,
però,
ma leggeremo direttamente in tedesco un piccolo brano, evidentemente.
Hügelige Landschaft, herrliches Wetter, ein Maitag, alles grünt. Auf dem Weg in die Berge, auf Straßenschildern plötzlich die vertrauten Ortsnamen. Uznach, Naffels, Kaltbrunn. Immer wieder gehört, unwiderruflich eingegraben ins Kinderhirn, aber nie richtig zugeordnet. Wo ist der Unfall passiert? Wo war das Krankenhaus, in das man die Verletzten überführt hat? Wo fand der Gerichtsprozess statt? Wenn die Namen früher auftauchten, auch in Gesprächen anderer Leute, die nicht das damit verbanden, was wir damit verbanden, zuckte ich zusammen. Uznach, Naffels, Kaltbrunn, hoffentlich hört Mutter die schlimmen Wörter nicht.
Pinche buba sumiava il via d'esser idega in sportista de profession che sorvegna attenzione. Scopin buba sumiava il via d'esser idega in prima ballerina che salta di vino. Gioia femminin, gioia masculin, gioia sto esser fina c'è dottrina scopi in bua vai a un priu ad udiu che non sto esser musculus e boangu giù gioia femminin gioia masculin gioia femminin gioia masculin. Jetty
boa casa antiochia. A boa conforma de contas gabra justi. Gente que te correspondas a Nidina.
Ci troviamo in diretta dalla cantina del vino delle giornate letterarie di Soletta. Quella che avete sentito è la voce della cantante del gruppo romancio La Duna, gruppo femminista di musica per il genere umano, così si definiscono le due componenti. Sono state proprio loro ad aprire ufficialmente giovedì sera queste giornate letterarie di Soletta, 47esima edizione. La nostra seconda ospite, sono molto felice di accogliere ai microfoni di Rete 2, lo volevo fare da un po', anche dal primo libro, Antonia, che mi era molto piaciuto, anche Gabriella Zalapì. Però oggi parliamo del suo ultimo romanzo, Ilaria, uscito per le edizioni ginevrine Zoe, a cui facciamo gli auguri perché compiono quest'anno 50 anni. È un vero gioiello e sarà presto tradotto, tra l'altro, in italiano. Non so se si può ancora dire, diciamo che è ufficiale la cosa, da Feltrinelli. Anche questo libro ci porta in viaggio nel tempo e nello spazio. Anche lui ci fa viaggiare verso l'Italia, è un po' il dato comune di questa nostra trasmissione oggi. Dopo aver affrontato nel libro d'esordio, che si intitolava appunto Antonia, la figura di una nonna ribelle controcorrente, con Ilaria Zalapì ci fa scendere l'autostrada del sole, non è un caso perché è anche un'epoca l'autostrada del sole, in compagnia di un padre divorziato che non sopporta questo divorzio e, come si può dire, prende a prestito o rapisce, diciamo meglio, la figlia, la propria figlia di 8 anni. Con loro attraversiamo gli anni 80, i primi anni 80, da Torino alla Sicilia, con una bellissima colonna sonora, naturalmente tutti gli italiani la riconoscono, da Piero Ciampi a Ornella Vanoni a Franco Battiato. Gabriella Zalapì, anche il suo romanzo parte da un'esperienza personale di bambina, ma intreccia, e lei l'ha dichiarato in diverse interviste, questa vicenda appunto personale e intima con una vera e propria invenzione narrativa. C'è un lavoro quasi di montaggio, che è un po' anche il montaggio, è un altro termine che può tornare per tutti voi seduti attorno a questo tavolo. Si procede per immagini, cabine telefoniche, poi tappe di uscita verso il mare, la campagna toscana, una grande villa nel sud con una donna stravagante, una nonna. È raccontato in prima persona dalla protagonista Ilaria, e la cosa impressionante di questo libro è che da un lato la voce della bambina è sempre giusta e molto credibile, dall'altro mi sembra che lei non tenti di scimmiottare il linguaggio infantile, di fare una falsa voce da bambina. Come ha costruito questa voce narrante? So che ha riscritto varie volte il libro, penso che non sia stato facile trovare il tono giusto per tornare bambina ma raccontare ai lettori e alle lettrici che siamo noi oggi.
No, è stato un vero lavoro sì, difficile. All'inizio avevo scritto, ho scritto il libro in lei, ero fuori, ero una voce
narrante, sì.
Narrante fuori. Fuori sì. E poi perché come mi sono ispirata di fatti che mi sono successi, ma non è un testo autobiografico. Autobiografico. Dunque, avevo bisogno di costruire veramente una finzione. Dunque, ho lavorato prima in lei, e poi, una volta che i miei personaggi erano abbastanza solidi, ho cambiato e ho messo in io, l'ho messo nella voce di,
della bambina, sì.
Della bambina. Però il testo ho dovuto rilavorarlo moltissimo, perché da lei al io bambina di 7 anni ci sono molti chilometri. Dunque ho dovuto riscrivere questo testo prendendo questa voce di questa bambina di 8 anni, e dunque cambiava anche molto il ritmo, cambiava il vocabolario. Che tipo di vocabolario ha una bambina di 8 anni piuttosto che un'adulta? Come una bambina descrive il mondo? E dunque ho cercato anche moltissimo nel corpo, perché sì, ritrovare delle sensazioni di quando ero bambina, il rapporto al caldo, al freddo, al, non lo so, alle materie, all'altezza alla quale si guardano le cose, che è completamente diverso di quando si è adulti, o delle cose così piccole cose, e che ho, ecco, dunque ho riscritto tutto in questo senso. E lo so che il vocabolario che usa questa bambina non è esattamente il vocabolario di una bambina, però rileggendolo sono stata veramente molto attenta a dove mettevo le virgole, per esempio, per trovare il ritmo di questa voce, di come i bambini raccontano, che non, loro non mettono, diciamo, i punti al posto dove gli adulti metterebbero dei punti. Dunque ho riletto anche, per esempio, tutto il testo stando molto attenta a questa, a dove era il respiro.
E questa voce di bambina è anche interessante perché è il modo con cui conosciamo il padre della bambina, ed è anche, direi, l'exploit di questo libro, riuscire a raccontarci questo padre che in fondo è un rapitore, che è un grande manipolatore, che beve, che la fa fumare, che la abbandona a un certo punto in un pensionato, a un certo punto dalla nonna, da degli amici in Toscana, poi da degli amici in Sicilia, eccetera, eccetera, in Sicilia, sì. Però non è mai giudicato questo padre, si percepisce, perché è la bambina che lo guarda, che c'è un grande amore, della difficoltà anche a capire cosa sta succedendo, ma è veramente l'exploit di questo libro arrivare a non giudicare il padre, nonostante sia in fondo un rapitore di bambini.
Sì, ma Ilaria è la figlia di Fulvio, dunque è suo padre, lo ama, e non i bambini non giudicano i genitori così, come lo possiamo fare dopo da adulti, quando ci riraccontiamo, quando rifacciamo per l'ennesima volta la narrazione della nostra infanzia, perché questo anche è tutto un processo, un processus di rifare la narrazione. Credo che la narrazione che facciamo a 20 anni dei nostri genitori, o da 30, 40, 50, è sempre un'altra storia. E dunque, e io quello che volevo fare, e qua ti raggiungo Zora, non era una cosa di raccontare la mia storia, era di, per me quello che era importante era raccontare il conflitto di lealtà, come un bambino può vivere un conflitto di lealtà. E questo, sì, una tematica che al di fuori della storia di Ilaria e Fulvio possa anche risuonare nelle lettrici e nei lettori,
con l'aggiunta anche di un tema che è nel sottotitolo. Ilaria ha un sottotitolo: la conquista della disobbedienza. Quindi c'è questo affetto, ma c'è anche quest'idea che, beh, forse per diventare grandi, per superare questo trauma, bisogna disobbedire.
Sì, è anche l'idea, è questa cosa di quando un genitore è violento, che non ti permette di crescere come un bambino, diciamo, è questo momento dove si deve trovare uno spazio suo, perché il suo genitore diventa troppo violento, troppo tossico, anche se questa parola non mi piace molto, ma sì, la lealtà fino a quando, fino a dove, fino a che punto di morbidità, diciamo, certo. In un certo senso.
Sì, e un'altra cosa che tra l'altro l'avvicina al romanzo di Zora del Buono è quest'idea anche di raccontare la storia. Qui è una storia precisa, sono gli anni Ottanta, ma ci sono molti elementi, c'è l'assassinio Amato, c'è la strada della stazione di Bologna, l'elezione di Reagan, le Brigate Rosse. È un romanzo sull'intimità familiare, personale, eccetera, ma è anche un romanzo che ci immerge in un'epoca con una colonna sonora di un'epoca.
Sì, perché visto che Ilaria e Fulvio viaggiano in questa macchina, e la macchina è uno spazio molto piccolo, e c'è questa prossimità che è un po' c'è bisogno di ossigeno, diciamo. E dunque la radio era un modo per me di portare all'interno di questa macchina, all'interno di questa piccola prigione, di portare il mondo esterno. E anche perché le cose che ho scelto negli episodi politici, le BR, c'è anche la prigione, sono anche delle casse di risonanza, è come una cassa di risonanza di quello che sta in un certo senso succedendo, non sempre, però a volte.
Certo, prigione, in più il padre diventa anche in qualche modo ladro e cerca di mantenersi in un certo modo. Propongo anche lei, sì. Gabriella Zalapì, di leggere un breve brano in francese, e poi presto avremo l'italiano, per anche sentire il suono anche molto particolare, molto preciso e molto quasi chirurgico della sua prosa. Le lascio scegliere il brano che vuole, ovviamente.
Nous vivons de profil, papa et moi. Je connais bien les lignes de son nez, la forme ovale de ses oreilles, les poils qui dépassent de ses sourcils juste au-dessus de la monture de ses lunettes. Je suis même capable de reconnaître ses humeurs à travers ses soupirs, ses grognements, ses gestes. Lorsqu'il mordit la peau épaisse qui entoure l'ongle de son pouce, c'est qu'il rumine, et bientôt, il voudra faire una telefonata.
Tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Non esisto, non esisto.
esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia testa vita. Questa vita che volevo dare a te, bruciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
La bambina e suo padre di Gabriella Zarapi, di Ilaria, ascoltano spesso questa canzone, anche altre, anche Battiato, anche Tinku, forse no, Ciampi. Insomma, è la colonna sonora. Siamo appunto in diretta dalla cantina del vino del Giornata Letterale Soretta. Anche i colleghi di SRSVAI e della RTS La Première conducono le loro trasmissioni proprio qui con ospiti in diretta, e tra l'altro c'erano alcuni di questi ospiti, di queste persone del pubblico in diretta, che cantavano la canzone di Ornella Vanoni. Non abbiamo aperto il microfono per gentilezza nei loro confronti. Continuiamo la nostra discussione con i nostri ospiti, Zora Del Buono, Germano Zullo, Laura Cerboni. Il terzo ospite in fondo alla nostra lunga tavola di Soletta ci porta in un mondo di carta davvero affascinante e commovente. È Germano Zullo, marito e compagno d'arte di Albertine, premio Hans Christian Andersen 2020, con cui lavora in tandem fin dal 1993, se le mie informazioni sono giuste.
Credo sì, ma le prime pubblicazioni credo non siano nel 96.
Nel 96, quindi sono un paio d'anni comunque. Lei è poeta, Germano, sceneggiatore, autore di film d'animazione. Ricordo il meraviglioso La donna cannone, anche se il titolo a noi ricorda De Gregori, è stato presentato proprio qui alle Giornate Letterarie di Soletta nel 2017. Lei è nato a Ginevra, ma è di origini italiane, di Gioia Sannitica per la precisione, provincia di Caserta, e ha tra l'altro collaborato alla sceneggiatura del celebre lungometraggio d'animazione Ma vie de courgette. La sua bibliografia è sconfinata, come quella di Albertine, con cui ha sempre lavorato. Oggi fermiamoci sull'ultimo libro, pubblicato come sempre dalle edizioni ginevrine La Joie de Lire. Si intitola Tous les bateaux ne prennent pas la mer, non tutte le barche prendono il mare, prendono il largo, e devo dire che mi ha fatto letteralmente piangere, lo ammetto qui sinceramente, ma ho parlato con altre persone, piangono tutti con questo libro, il che è un bene, e mi sembra molto sintomatico anche però questo libro della vostra scrittura, di Germano e Albertine Zullo, perché è un testo con testo, immagini, un racconto che si sviluppa attraverso una serie di lettere, e per citare un'altra canzone di De Gregori dopo La donna cannone, è dedicato a un tema molto delicato, cioè quello del babbo in prigione, e lo fa con una delicatezza, con un senso dell'ellissi, addirittura attraversando 20 anni di vita di una famiglia in poche frasi. Leggendo questo libro, Germano Zullo, ma anche molti di quelli che avete pubblicato, mi sono chiesto se quest'arte dell'ellissi, del dire così tanto con così poche parole, con allusioni, silenzi, venga per lei da questo lungo percorso attraverso il dialogo con l'immagine di Albertine, oppure qualcosa che da sempre ha cercato, questa essenzialità, questa scrittura così, così parca, così breve, così incisiva.
Sì, risponderei in due parti. La prima parte, che da piccolo ho sempre cercato di fare lo scrittore, imitando gli scrittori che io amavo, e mi sono reso conto che non lo sapevo fare gli scrittori, dovevo semplicemente mettermi a disposizione delle idee, fare il servitore di un'idea, non essere scrittore come lo so intende generalmente. Poi in effetti l'incontro con Albertini è stato determinante, perché ho questa fortuna di vivere con un artista importante che non solo fa opere di disegni, pitture, oggetti, anche fa vestiti, ma sono vere e proprie opere che si devono leggere, come peraltro credo tutte le opere dei pittori sono opere che non solo si devono guardare e osservare, ma si possono leggere. Dunque, rapidamente, noi eravamo molto diversi, io e Albertini, siamo personaggi, come si dice, che...
Dal carattere anche un po' opposto quasi, esatto. Anche vedendovi si sente, esatto, questa differenza.
Esatto, dunque abbiamo dovuto, non volevamo ai principi veramente lavorare insieme, e piano piano abbiamo cominciato a dialogare, dovevamo trovare una terza forma di creatività, cioè c'era quello, la narrativa mia, la narrativa di Albertini. Per metterci a dialogare insieme dovevamo creare questo terzo personaggio che era Germano e Albertino. E dunque, in effetti, quando ci mettiamo a lavorare insieme, il disegno di Albertino racconta tantissimo, dunque non c'è bisogno di fare tantissime frasi e quant'altro. Dunque abbiamo messo in piazza, come si chiama, abbiamo messo...
Abbiamo creato un sistema per lavorare insieme.
Un sistema di dialogo con testo e immagine.
E la cosa, secondo me, anche molto interessante, penso che non svelo un segreto, è che siete molto conosciuti per il lavoro per l'infanzia, di libri per l'infanzia, ma avete anche scritto dei libri erotici. Dei libri erotici per un personaggio, ai noi, oggi scomparso, che è Michel Froidevaux, che teneva una bellissima galleria erotica e un'edizione erotica a Losanna, a Itero. L'editore si chiamava Les Éditions Humus. Avete fatto anche dei libri erotici. Quindi facilmente si può chiedere, Germano Zullo, lei lavora per i bambini e per questo che scrive in un certo modo, eccetera, ma non è vero. Personalmente trovo che c'è una fluidità tra il vostro lavoro per i bambini e anche, naturalmente non metteremo in tutte le mani infantili i vostri libri erotici, ma c'è una fluidità. Questo tipo di scrittura è una scrittura che funziona sia per adulti sia per bambini.
Sì, questo ve lo lascio giudicare, non saprei io analizzare, ho molto difficoltà di analizzare il mio lavoro. E con l'avventura con Les Éditions Humus a Losanna è stato proprio l'incontro che ha determinato queste nostre collaborazioni con lui, e dunque come lui era specializzato anche nell'humour, in italiano come si dice,
l'umorismo, sì.
Nell'umorismo e nell'erotismo, e dunque ci ha proposto di partecipare alla sua collana L'Indiscrète, e siamo così... È quasi un lavoro di comanda più che diciamo una pulsione creatrice iniziale, quella
vostra personale, sì.
Ecco
questo libro, Tous les bateaux ne prennent pas la mer, è un libro delicatissimo ma che affronta un tema molto grave, molto duro, e lo affronta su vari anni. Cosa significa avere un padre in prigione per 20 anni? Cosa significa, come la famiglia cresce, come ha lavorato su questo tema? C'è un retroterra in cui lei stesso si è informato, è andato a incontrare persone in carcere, eccetera, oppure si è lasciato portare dalla sua immaginazione dei rapporti umani, semplicemente?
Sì, c'è un po' di tutto. Prima è un lungo processo che comincia proprio nell'infanzia, forse avremo un po' il tempo di svilupparlo parlando della nostra italianità, ma ho sempre avuto il sentimento da piccolo di essere in un mondo che non era il mio, che non apparteneva a questo mondo. Lo trovavo molto bello ma anche molto, molto complicato, molto strano, e molte cose non funzionavano. Dunque ho cominciato a riflettere a delle nozioni come verità, giustizia, e dunque un lungo processo. Albertina, anche lei, era molto interessata ai fatti di cronaca, tutte queste trasmissioni che vanno un po' di moda da qualche anno. E poi, discutendo con lei, ci siamo messi a riflettere a se era possibile creare qualche cosa intorno di questa tematica. Siamo andata in effetti a visitare una prigione, abbiamo anche seguito un fatto di cronaca drammatico che è arrivato a Payerna, abbiamo avuto la possibilità di seguire il dossier di istruzione. E abbiamo anche la nostra editrice Francine, che anche lei è stata per parecchi anni visitosa di prigione, come si dice in italiano?
Che accompagnatrice, accompagnati, non so se c'è un termine preciso in italiano.
Che
regolarmente va in prigione, ecco, a incontrare dei
detenuti che dei spesso... molti non hanno famiglia, sono molti soli, dunque tutti questi fattori e tematiche ci hanno portato a questo libro.
Le proporrei anche lei di leggere, le passo il libro, qui abbiamo una lunga tavola quindi devo passare i libri fino in fondo, leggere un breve brano in francese di questo libro. D'altra parte breve, la brevità è anche un po' la sua caratteristica, Germano Zullo, prego.
Vi leggerò una lettera, quella di... della moglie di quello che sta in prigione. Giorgio, comme je te l'ai déjà expliqué, je ne tiens pas à poursuivre notre relation. C'est trop douloureux. Tu peux continuer d'écrire aux enfants et s'ils souhaitent venir te voir, je ne les empêcherai pas. Une employée des services sociaux les accompagnera. Pour ma part, je ne répondrai plus à tes lettres. J'espère que tu comprendras. Max te remercie pour ton cadeau. Quant à Florence, elle reste plongée dans son mutisme. Pour le divorce, mon avocat prendra contact avec toi. Adieu, Joël.
Delicatezza di questa canzone di De Gregori, Babbo in prigione e mamma lava i piatti e canta piano, è una canzone assolutamente meravigliosa che fa eco, giustamente, non so se Germano Zullo la conoscesse, non è molto conosciuta tra le canzoni.
Non è quella che passavo il più spesso.
No, perché in più è molto breve, è così una specie di gioiellino con la musica intorno, eccetera. E così mi ha ricordato il suo libro, che in effetti è Babbo in prigione in questo caso.
Grazie del pensiero.
Passerei all'ultima nostra ospite in questa Alice in diretta, siamo nelle giornate letterarie di Soletta, è Laura Acerboni, questa volta una poetessa, anche lei è invitata quest'anno a presentare il suo libro di poesia uscito dalla prestigiosa collana bianca dell'edizione Einaudi, una collezione di poesia fondata nel 1964 che ha sempre avuto fin da allora la stessa grafica disegnata, pensate, dal grande Bruno Munari in collaborazione con il designer svizzero Max Huber. Il libro si intitola Il prima e il dopo dell'acqua, titolo bellissimo che fa seguito al precedente Acqua, acqua, fuoco, quindi l'acqua è un po' un ritorno per lei, Laura Acerboni, Sono uniti questi due libri, direi quasi in un dittico in cui l'elemento naturale è sempre presente, l'acqua è presente, ma direi quasi che si tratta di un elemento stilistico. Questi libri sono libri acquatici, c'è una scelta di scrittura apparentemente, dico bene apparentemente, piana, affidata a versi brevi, molto leggibili, estremamente parchi. Anche lei, oggi siamo nel regno del parco in qualche modo, mi piace questo aggettivo. C'è però molto mistero, è una poesia che mi azzardo a definire una poesia come liquidità e come geografia. Non so se questa definizione le sembra convincente, Laura Cerboni.
Beh, grazie, perché è una definizione bellissima, quindi grazie di cuore. E sì, l'acqua accomuna i miei ultimi libri, e ho letto un saggio bellissimo proprio dedicato all'acqua nella letteratura e nell'arte di Chiara Lombardi, dove spiega come ogni immagine all'interno dell'elemento acquatico diventa una cosa e poi il suo opposto. Quindi in quest'ultimo ho proprio cercato di raccontare il prima e il dopo dell'acqua, tutto ciò che, quindi anche la geografia, tutto ciò che appare immobile e irremovibile possa in realtà cambiare forma, sgretolarsi, perdersi e poi magari ricomporsi. E qui, a differenza forse del libro precedente, mi sono soffermata non soltanto sul nostro tempo brevissimo, quello storico, ma anche su quello geologico, il tempo profondo della Terra. E posso spiegarmi magari brevemente. Al centro del libro si trova un poemetto che è intitolato Cnidaria, e non so se tutti lo sanno, ma il filum Cnidaria comprende tutta una serie di animali acquatici, tra cui colonie di polipi che creano degli esoscheletri calcarei che stanno proprio alla base delle barriere coralline, ma anche delle spesse stratificazioni calcaree che si trovano nelle Alpi. E proprio mentre stavo scrivendo questo poemetto, a un certo punto mi ero arenata.
È proprio caso di dirlo, tra l'altro.
Esatto, e ho visto però l'immagine di un fossile che è stato ritrovato a Monte San Giorgio in Ticino, di un pesce che è rimasto soffocato perché ha cercato di mangiare un altro pesce non solo della sua stessa specie ma anche più o meno delle sue stesse dimensioni. Quindi
si è ingozzato, in pratica.
Esatto. Ed è rimasto soffocato. Abbiamo questa testimonianza di fossile. E c'è una violenza comunque nell'immagine che immediatamente riconosciamo, in qualche modo ci appartiene. Però se ci riflettiamo è una violenza che è tutta nostra, è una prospettiva tutta umana. E quindi in questo libro ho provato ad avvicinarmi a un'acqua che racconta la nostra storia, la cronaca, il nostro corpo, l'intimità, ma anche a un'acqua che è completamente estranea a noi, quindi che ha una sua lingua e una sua sintassi.
Ecco, parlava di violenza, mi sembra che questo libro dica bene, ma anche tutti quelli di cui oggi parliamo, qualcosa che è sotto la superficie dell'acqua quasi, c'è una violenza in questo libro molto forte, ci sono proprio sintagmi, chili di morte, mani alzate, casse che bruciano, case che bruciano, cito solo qualche verso un po' estemporaneo, perché li ho proprio tratti dall'interno della raccolta, è un po' come anche con Germano Zullo, anche lei lascia spazio al lettore, alla lettrice, perché si costruisca in qualche modo la sua storia con questa poesia un po' misteriosa, anche un po' della sottrazione.
Sì, io lavoro tantissimo per sottrazione, scrivo molto, elimino di più, quindi è anche un procedimento lento. E mi soffermo tanto sulla descrizione della realtà, di quello che ci circonda, e da qui la violenza, perché provo a raccontarla. C'è una fotografia, questo è un piccolo episodio personale che amo molto. Ci sono io bambina, 9 anni, che cammino su un tappeto di macerie, e mi trovo alla Biennale di Venezia, e quell'anno il padiglione Germania era interamente dedicato a un'installazione di Ansel Ack. E che cosa aveva fatto l'artista? Aveva sollevato la pavimentazione che era stata costruita nel 1938 e l'aveva spaccata, divelta completamente, e in fondo a questa sala di rovine c'era una grande fotografia, se non ricordo male, di Hitler, patinata, lucida, e il titolo che era Germania. Ecco, nel libro provo proprio a dare la stessa sensazione, cioè si cammina su un tappeto di macerie.
che è anche una sensazione stilistica, un po', se vogliamo, non direi la metafora della poesia perché sarebbe banale, ma il proprio della poesia, utilizzare delle immagini sotto cui c'è qualcos'altro. Magari proporrei anche in questo caso di leggere alcune di queste poesie, perché è chiaramente più che descriverle, è leggerle e leggere questa delicatezza anche dell'immagine, che è violenta ma nello stesso tempo liquida. Le lascio scegliere le poesie, siccome non apre il libro come l'impressione che leggerà quella che sta sulla copertina.
Quasi.
Fai uscire il cane, fai uscire i bambini uno alla volta, esci con tutte le mani alzate e poi i guinzagli sul collo, gli incidenti nella ciotola dell'acqua. Era solo un'estate, come potevo sapere che la casa brucia se si sfrega all'esterno con troppa forza?
Sentite l'eco degli applausi dalla cantina del vino delle giornate letterarie di Soletta qui sulle rive della Ar. Torniamo in diretta con i nostri quattro ospiti: Germano Zullo, Gabriella Zalapì, Zora Del Buono e Laura Cervoni, Del Buono con la minuscola per via della nonna. Dopo aver scoperto i loro ultimi libri, direi che ci resta, diciamo, una decina di minuti. Questi libri così belli, così forti, ci tenevo molto che ci incontrassimo qui, non solo per dibattito in generale, un dibattito in generale sulla letteratura, l'italianità eccetera, ma parlare proprio dei vostri libri. Nei vostri libri questa italianità è presente anche in modo coperto, scoperto, tabù, di dicibilità, non dicibilità. Partirei in questo nostro ultimo breve dialogo però da Germano Zullo, che alla sua italianità, ne parlava un po' prima, alla difficoltà di essere cresciuto nel Canton Ginevra come italiano, come Rital nei tempi dell'iniziativa Schwarzenbach in fin dei conti, ha dedicato un libro, Quelques années de moins que la lune, pubblicata nella collana della Joie de Lire, che si chiama Rétroviseur, che offre agli autori, da quel che so ce ne sono solo un paio, c'è Guy Poitry, c'è Germano Zullo, questa possibilità di parlare dell'infanzia. Lei parla di questa infanzia di italiano, si vede un amore infinito, il racconto di questo villaggio nel sud dell'Italia, ma anche la difficoltà appunto di essere cresciuto in Svizzera. Lei di fatto è totalmente svizzero, tra l'altro come italiano ha conservato un meraviglioso accento napoletano, casertano anzi.
Sì, abbiamo poco tempo, dunque questa relazione all'Italia sta sempre evolvendo, e dunque ci sono state due fasi. La prima fase è quella dell'infanzia fino all'adolescenza, che racconto un po' in questo libro, ma c'avevo un'Italia molto fantasmagorica, cioè per me l'Italia erano due o tre paesetti pieni di fantasmi, di segreti, di tiretti con oggetti strani, di cantine oscure, di superstizioni, di magoni, di streghe, di annare, di gettature. E con la presenza di religiosità e con la presenza fortissima del diavolo, di Satana. E questo era dovuto, non lo racconto in questo libro, ma sto cercando di lavorarci sopra adesso, dal racconto di mia madre, che mi raccontava che era stata posseduta da un'entità diabolica. Da quando sono piccolo mi racconta questa storia. Questa è la prima fase, poi la seconda fase sopravviene molto molto più tardi, perché ho dovuto rompere per forza di mamma con tutti i miei familiari, e dunque ho ritrovato l'Italia molto tempo dopo questa rottura, ed è per questo che non parlo più così bene italiano, e neanche il dialetto non lo so più veramente parlare, perché adesso guardo questo mondo fantasmagorico che avevo
assorbito
da bambino, adesso lo guardo proprio come se fosse questo oggetto di ricordo, di nostalgia, di melancolia, questi boule à neige. Dunque adesso sto guardando quest'Italia che era mia come un oggetto molto lontano, molto curioso, molto, allorché la prima fase ci ero completamente dentro.
Gabriella Zarapì, il suo rapporto con l'Italia è anche abbastanza conflittuale. Cresce, nasce a Milano, cresce in parte in Italia, poi vive in Svizzera, è di madre inglese, giusto? Padre inglese, di madre inglese, ora vive a Parigi, tra l'altro ha un'attività anche di artista plastica soprattutto. Adesso magari ho sbagliato tutta una serie di cose, ma la cosa che è importante è che questo, l'italiano per lei è stato a partire da un certo momento anche un tabù. Non si poteva più parlare italiano, ha dovuto recuperarlo.
Sì, è stata una cosa strana, perché è come se l'italiano fosse la lingua. Abbiamo parlato questa mattina di questo rapporto alla lingua, l'italiano è stato, sì, per me è come la lingua del trauma, dunque è la lingua che ho dovuto riappropriarmi, che continuo a riappropriarmi, ed è stato a un certo punto, non è che c'era non è che non si doveva più, c'era un tabù, non si poteva più parlare italiano, però era come inteso, anche perché mia madre parlava quattro lingue diverse, tutte un po' un grande mischiate. E poi lei doveva anche imparare il francese. Dunque siamo noi bambine che gli abbiamo insegnato il francese in un certo senso. Dunque a un certo punto abbiamo anche dovuto cambiare lingua per delle ragioni molto pratiche. Ma poi vorrei, mentre stavi parlando, pensavo a... Un filosofo che si chiama Trigano e che lui dice che l'esilio comincia quando si ritorna. L'esilio non è quando si è nel posto, è quando si torna nel posto, ed è quando si torna che si capisce che questa terra che era fantasmagorica,
molto bravo Germano, sì, hai uscito questa parola,
non è quello, non è più, o è cambiata, o la gente è cambiata, la casa non è più la stessa, e lì c'è questa forma di distacco, c'è una cosa che succede dentro, che è un crollo, una specie di forse per me è stato una specie di crollo.
Sì, 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 certo, si parla spesso di multiculturalismo, eccetera, ma c'è anche un lato drammatico, sì, decisivo nella storia delle persone, sì, su questo.
E dunque, ecco, voilà.
Grazie mille. Zora Del Buono, il suo rapporto con l'italiano è un rapporto quasi più distante, però recuperato attraverso quasi la storia, le generazioni, e tra l'altro delle generazioni che stanno al limite dell'Italia, l'Isonzo, le terre anche in parte irredente che entrano e escono dall'Italia. È un rapporto storico molto interessante.
Questo è molto interessante, ma il mio rapporto oggi con l'Italia è un po' problematico, perché mi sembra che l'Italia di oggi, con il governo della destra, con anche col fascismo, qui nel nord abbiamo sempre quella un po' una vista romantica sull'Italia, allora l'Italia di oggi a me non mi manca, a me mi manca l'Italia di bambina, anche la lingua di bambina, ma con la realtà difficile.
Per concludere, Laura Cerboni è totalmente italiana, è arrivata a Ginevra non moltissimo tempo fa in fondo, quindi ha una svizzeritudine, non so se questa parola esiste, veramente molto particolare. E come ha vissuto questo trasbordo e come ora si trova rispetto all'Italia di oggi, ma anche all'Italia del passato, e pensa che questo paese sia il paese in cui resterà? Insomma, anche spesso delle questioni familiari non sono scelte assolutamente decise.
Vivo in Svizzera da 12 anni, prima a Lugano e poi a Ginevra da pochissimo, come giustamente dicevi. Però nell'arco di questo tempo, che è abbastanza importante perché è nato mio figlio, ho fatto un percorso di studi, insomma è cambiata tanto la mia vita da quando mi sono trasferita, è diventata la Svizzera un po' il mio luogo da cui partire. Ne parlavamo proprio oggi, cioè Cesare Pavese ad esempio nella Luna e il Falò diceva: un paese ci vuole se non altro per il gusto di andarsene via, perché comunque è non essere soli. E questo è diventato un po' il rapporto con la Svizzera. Per quanto riguarda l'Italia, il mio legame è ancora strettissimo, perché è la mia lingua, la mia cultura, il mio editore italiano, però tutto quello che mi è arrivato negli ultimi anni, anche in Italia, è stato grazie a questa lontananza della Svizzera. Ho un rapporto complesso, perché comunque io sarei voluta restare a Genova, nella mia città natale, ma era troppo difficile per il lavoro, e quindi ho avuto questa possibilità con una borsa di studio e sono andata via. Quindi è un misto di amore e di rabbia, anche per quello che sta succedendo adesso. Io non crescerei mio figlio ora in Italia.
Ecco, un misto di amore, di ripulsa, di lontananza, di vicinanza, ma anche il gusto di partire e tornare. Siamo in conclusione di questo nostro Alice dalle giornate letterarie di Soretta. Grazie mille a Gabriella Zalapì, Zola Del Buono, Laura Cerboni, Germano Zulo, un grande plateau come si dice oggi, molte persone qui con noi in diretta. Grazie mille al pubblico molto attento che ha applaudito, ma applaudiva durante le canzoni, quindi non l'avete sentito, faremo un bel applauso finale. Grazie ai nostri tecnici Tiziano Trotto e Gabriele Arnaboldi e ai tecnici dei colleghi della radio svizzera tedesca che hanno consentito anche il collegamento tra Soletta e Lugano. Grazie ai Literaturtage che da anni tra l'altro ci consentono di proporre Alice in diretta, in pubblico, da questa cantina del vino. Suona molto bene ed è vero che siamo veramente circondati da bottiglie di vino, siamo in pieno centro di Soletta. Dopo la sigla, spazio alla rubrica di letteratura per l'infanzia di Letizia Bolzani nella Tana del Bianconiglio. A tutte e a tutti, vicini e lontani, a Lugano in Svizzera italiana o a Soletta, buon proseguimento di giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.